Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Se ad un Dio si deve questo mondo, non ci terrei ad essere quel Dio. L'infelicità che vi regna mi strazierebbe il cuore. Schopenhauer.
Con le parole di Schopenhauer si apre questa nuova puntata che dedichiamo alla sopravvivenza dell'identità digitale dopo la morte. Il problema della fine, della morte, lo sappiamo attraverso la storia del pensiero dalla notte dei tempi, e oggi il digitale offre un'opportunità per ripensare la morte in una prospettiva diversa. È il tema su cui riflette Davide Sisto, che insegna filosofia teoretica presso l'Università di Torino e si occupa di tanatologia del tema della morte a partire da un punto di vista filosofico e in relazione alla medicina, alla cultura digitale e al postumano. Dai suoi studi sulla relazione tra morte e cultura digitale è nato il saggio La morte si fa social, immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale. Un saggio in cui affronta proprio il tema della morte nell'era dei social, in cui la nostra identità sopravvive appunto alla morte e continuiamo a esistere nella presenza ineliminabile della nostra passata vita online. Il web è diventata la più grande piazza pubblica per celebrare il ricordo o condividere anche l'esperienza privata del lutto. Insieme, in un futuro prossimo, ci dice Sisto, vivremo una seconda vita nella realtà virtuale. Lo abbiamo incontrato. Iniziamo dunque il discorso su questo territorio esplorato dalla fantascienza, dalla fiction e recentemente anche da una serie televisiva di successo come Black Mirror, che mette al centro della sua riflessione il rapporto tra uomo e tecnologia. Davide Sisto si è occupato in particolare del problema della sopravvivenza, dicevamo, dell'identità digitale.
Mentre nella dimensione offline tendiamo a rimuovere la morte dai luoghi all'interno di cui svolgiamo la nostra vita quotidiana, nella dimensione online siamo completamente circondati dalla morte. Facebook, per fare un esempio, è il più grande cimitero che vi sia al mondo, con 50 milioni di profili di utenti deceduti. A fine si calcola che intorno al 2070 i profili di utenti deceduti saranno in numero superiore rispetto ai profili degli utenti vivi. Quindi un luogo nato per far interagire le persone, per far creare delle relazioni, diventerà una gigantesca enciclopedia dei morti, cosa che in parte lo è già. Questo, così come tanti altri fattori che riguardano il nostro rapporto ai social network, sta modificando il nostro rapporto con l'elaborazione del lutto, perché ovviamente le persone che patiscono un lutto si ritrovano a dover gestire un profilo dei social network. Faccio un esempio: si calcola che l'utente medio di Facebook condivida circa 90 contenuti al mese sul suo profilo. Facendo una proporzione, calcolando che l'utente medio di Facebook si è iscritto in Italia, in particolare nel 2008, ma negli Stati Uniti già dal 2004, ci sono circa 10-15 anni di condivisione di materiale personale per un totale di oltre 10.000 contenuti personali. Un materiale immenso che nel momento in cui ha luogo la morte non si sa bene quale sia il suo destino e che cosa succede a questo destino. Bisogna cominciare a parlarne. Nel 2013 la famosa serie televisiva Black Mirror aveva immaginato, in una puntata che si intitola Torna da me, in un futuro prossimo, la possibilità di disporre di un programma che permette di chattare e dialogare con i morti che rispondono attivamente, cioè un programma che rielabora Il nostro materiale online, le nostre parole, così anche la nostra voce, permette ai vivi di continuare a conversare con i morti. Questo nel 2013 sembrava fantascienza. Oggi questi programmi sono stati inventati, ci sono applicazioni per iPhone, uno in particolare che è diventato noto, che si chiama Luca, in cui è stato rielaborato tutto il materiale scritto da tale Roman Mazurenko, un ragazzo che è morto per un incidente stradale qualche anno fa, in modo tale che i parenti, e poi adesso chiunque disponga di un iPhone, perché questo tipo di applicazione è stata diffusa universalmente, può dialogare con lo spettro digitale del morto, il quale risponde attraverso la rielaborazione di questo materiale scritto che aveva lasciato nei messaggi su WhatsApp, ma così come su Messenger, sui social. E vi sono moltissimi esperimenti scientifici volti a dare autonomia alle nostre identità digitali, cioè a rielaborare tanto le nostre voci quanto le nostre parole scritte per in fondo dare vita ai nostri ricordi e quindi lasciare ai vivi una possibilità comunicativa che in qualche modo modernizza l'intento classico delle sedute spiritiche o viceversa può essere visto come una trasposizione dell'aldilà all'interno dei nostri cellulari. Questo ho cercato di mettere in luce nella mia relazione, provoca una serie di conseguenze che possono essere sia molto critiche, così come possono avere degli elementi anche positivi. Ovviamente le criticità riguardano l'impossibilità di una sana elaborazione del lutto, perché quando celebriamo il classico rito funebre si genera un distacco che fa sì che colui che è vivo si separi volente o nolente da colui che è morto e comincia a costruire un futuro senza quella persona amata. La possibilità di continuare a conversare con una rielaborazione automatica del morto, per quanto si tratti di una rielaborazione, quindi un artificio, tuttavia potrebbe far sì che chi è fragile perché ha sofferto la perdita si autoconvinca di continuare ad avere una relazione con il morto. E questo è molto problematico, soprattutto per le persone molto fragili. Altra criticità è che si tratta di una sorta di autoaffabulazione, perché ovviamente una rielaborazione di ciò che noi esprimiamo online non corrisponde alla nostra piena identità. Manca tutto l'inconscio, manca il non detto, manca tutto quello che ovviamente non rientra nella dimensione online, non è solo nella dimensione offline. E quindi è una rielaborazione di una piccola parte di noi stessi, spesso anche quella più inautentica, per cui è un esperimento che funziona fino a un certo punto. L'aspetto invece positivo o le opportunità di questo tipo di invenzioni è quello di poter pensare in maniera innovativa i ricordi e le nostre memorie, quindi potremmo dire automatizzare i ricordi e le memorie in modo tale che chi resta ha uno strumento innovativo con cui tenere a sé colui che non c'è più, però sapendo che non c'è più, che quello è un ricordo e non è la riproposizione della persona. Al tempo stesso, tornando al punto di partenza del fatto che dei morti sui social network, quello che io attraverso tutta una serie di episodi, di aspetti che ho analizzato, è una riflessione molto banale, che è ormai sbagliato pensare che reale e virtuale sono due aspetti completamente separati, che ormai le nostre vite offline sono pienamente integrate con quelle online, e di conseguenza ritrovarsi la morte all'interno dei nostri social network dovrebbe spingerci a prendere coscienza innanzitutto del fatto che si muore, cosa che noi nella dimensione offline non facciamo perché tendiamo a rimuoverla, e dall'altra parte cominciare a capire in che modo, da un punto di vista pedagogico, educativo, filosofico, si possa trarre dei vantaggi e non degli svantaggi da queste innovazioni.
Ma questi profili Facebook di persone decedute che lei ha menzionato sono stati chiusi o sono lasciati volontariamente aperti per i cari? A me viene in mente un caso in particolare, è stato lasciato aperto e gli amici continuano a parlargli.
E questo è un problema molto serio perché dipende innanzitutto dalla volontà del singolo utente. Se il singolo utente dà delle indicazioni preventive precise, questo per dire ad esempio su Facebook, il proprio profilo diventa un profilo commemorativo e assume una connotazione ben diversa dal profilo che appunto era precedentemente. Un altro caso, se non ha dato indicazioni preventive, i parenti possono tramite un certificato di morte inviato a Facebook, farlo chiudere. Ma questo è già molto più problematico, perché senza l'indicazione del proprietario del social ci potrebbe essere, che ne so, il padre o la madre del morto che vuole far chiudere il social network, la moglie no, e si entra in un contenzioso giudiziario che spesso, come è successo moltissime volte, si porta avanti per un lungo tempo e non sempre si conclude in maniera pacifica. Ci sono anche profili, chi non dice, chi non dà informazioni, chi muore, non, nessun parente dà informazioni ai gestori dei social, il profilo resta online a vagare. E questo è molto pericoloso, perché chiunque, un terzo, potrebbe appropriarsi di tutto quel materiale e costruirsi un'identità fittizia per ragioni politiche, per qualsiasi tipo di ragione che uno può immaginare. Poi appunto ci sono molte persone che vogliono che il profilo resti online proprio per avere un luogo di commemorazione del morto. Quindi l'insieme dei problemi è un insieme molto molto variegato e complesso, che dovrebbe spingere a ciascuno di noi che utilizza i social network a ragionare su che cosa diventerà il proprio profilo, e quindi stabilire delle regole a priori in modo da non lasciare al caso la gestione dei profili.
Ma questi profili rimarranno poi, l'identità rimane per sempre, teoricamente?
Teoricamente sì, nel senso che anche qui c'è una grande discussione in ambito giuridico, nel senso che per ora si ritiene che sia un oblio eterno, oppure, per usare una metafora, una cremazione digitale della propria identità non sia possibile, nel senso che anche chiudendo determinati luoghi in cui noi abbiamo espresso le nostre idee tramite, abbiamo lasciato delle tracce, comunque restano queste tracce per mezzo degli algoritmi, per mezzo di varie registrazioni. Quindi una cancellazione totale dell'identità post-mortem per ora non è possibile, creando moltissimi problemi, soprattutto a chi sopravvive, a chi rimane, perché genera questo tipo di sopravvivenza una specie di catena che può rischiare di rendere decisamente complicata l'elaborazione del lutto.
Ecco, Davide Sisto, dal punto di vista squisitamente filosofico, lei si occupa di filosofia teoretica, di tanatologia in particolare, e quindi in relazione anche al postumano e alla filosofia, qual è il suo punto di vista dal suo osservatorio di studioso?
Ma innanzitutto la mia formazione è una formazione legata all'idealismo tedesco, in particolare alla filosofia di Schelling, e non è un caso che poi mi sia spostato su tematiche tanatologiche, perché Schelling era il grande filosofo della morte nell'Ottocento e soprattutto il teorico, in linea un po' con i temi panteistici del romanticismo, di un'integrazione tra naturale e spirituale tale per cui il mondo degli spiriti, in cui le persone finiscono una volta morte, rimane comunque integrato col mondo naturale, col mondo in cui viviamo. Di conseguenza si parla di teorici che sostengono in qualche modo la presenza dell'aldilà tra di noi, nel senso che i morti in fondo resteranno sempre caratterizzati da questo paradosso, dall'essere un'incarnazione della presenza di un assente, cioè alla fine il morto sopravvive nelle immagini o comunque in ciò che noi conserviamo di lui per tenerlo insieme a noi. Di conseguenza, partendo da questo tipo di formazione e cercando di interpretare le nuove tecnologie da questa formazione, io credo che oggi stiamo vedendo una sorta di tecnologizzazione di questo pensiero, cioè si dà una forma tecnologica a quell'idea che conosciamo dagli albori dei tempi di conservare lo spettro del morto tramite le sue immagini, tramite i suoi oggetti, tramite i suoi ricordi. Di conseguenza, semplicemente oggi abbiamo un mezzo molto molto avanzato che in fondo dà, potremmo dire, un'immagine, una silhouette, una forma a ciò che abbiamo sempre fatto. Io ad esempio nelle conferenze faccio questo esempio, che trovo anche divertente, che a fine Ottocento uscì un piccolo saggio anonimo che si intitolava Voices of the Dead, pubblicato immediatamente dopo l'invenzione del fonografo. In questo saggio anonimo veniva scritto che finalmente era stato tolto il pungiglione alla morte, perché tenevamo con noi la voce delle nostre persone amate. E nell'Ulisse di Joyce, Harold Bloom a un certo momento dice che bisognerebbe tenere un grammofono in casa e uno nella tomba del nostro caro, in modo tale da continuare a mantenere il collegamento e dialogare con lui. Di conseguenza mi dà l'idea che oggi abbiamo fatto semplicemente un passaggio ulteriore rispetto a una concezione simbolica, potremmo dire, del nostro rapporto con i morti.
Cambia solo la tecnologia.
Sì, esatto, esatto. Poi alla fine, dal momento in cui è stata inventata la scrittura, ma anche prima di fatto, in poi il grande obiettivo dell'umanità è quella innanzitutto di rimanere eterna. Ciascuno di noi vuole rimanere eterno in ciò che lascia, quindi nei propri ricordi. E dall'altra parte tenere a sé le persone che abbiamo amato.
Già dall'antico Egitto, poi.
Assolutamente, esatto.
Quali sono gli aspetti che vengono trattati nel suo corso? Quindi, ad esempio, morte postumano, ma quali ambiti della morte?
Ma quando si affronta il tema della morte da un punto di vista dello studio, la morte ovviamente è un tema iper interdisciplinare, cioè tutte le varie parti, da quello umanistico a quello scientifico, tendono a integrarsi perché di fatto lo studioso della morte, che può essere buffo come espressione, però lo studioso della morte deve necessariamente tenere in campo tutti gli aspetti che riguardano il nostro rapporto sociale e culturale con la morte. Di conseguenza anche in questo caso gli aspetti che si tengono in conto da un punto di vista, diciamo, etico e sociale, di nuovo, il punto di partenza fondamentale è il problema della rimozione della morte e delle conseguenze della rimozione della morte. Di conseguenza il rapporto tra questa rimozione, questa onnipresenza della morte online. Gli altri aspetti che sono fondamentali a mio modo di vedere riguardano la plausibilità delle nostre idee relative all'immortalità. Penso appunto al postumano, tutta l'area transumanista mira a credere che si possa raggiungere l'immortalità e che non siamo per definizione immortali. Dal mio punto di vista questo è un po' improbabile, nel senso che comunque ogni tipo di tentativo di renderci immortali è in fondo un artificio, perché la presenza psicofisica, l'unica presenza corporea, tenderà a terminare prima o poi. Ma gli ambiti, sono innanzitutto ovviamente in ambito tanatologico, quello che a me interessa di più forse è l'aspetto, potremmo dire, umano, quindi tutta l'attività legata all'elaborazione del lutto, quindi gli aspetti psicologici, sociologici, antropologici dell'elaborazione del lutto sono l'aspetto che trovo più interessante.
Anche se sono aspetti strettamente psicoanalitici?
In parte sì, perché accanto all'attività accademica vera e propria, io da anni collaboro con associazioni, fondazioni che si occupano prevalentemente di death education, quindi negli ospedali, e anche di aiuto, di automutuo aiuto, quindi con appunto si cerca di aiutare le persone a elaborare il lutto. Quindi c'è questa attività integrativa che tiene conto di questi aspetti. Poi ovviamente è fondamentale, e qui rientra tutto il discorso più di natura etica legato ai problemi dell'eutanasia o appunto della medicalizzazione della morte, che secondo me sono utili anche poi per comprendere i risvolti tecnologici che questi aspetti hanno. Tutto questo tipo di rivoluzione in corso sta modificando anche i nostri riti funebri ed è sempre più diffuso nel mondo, per esempio QR code sulla tomba, che fa sì che le persone accedano ai siti, ai profili social del morto, da una parte, oppure in alternativa un fenomeno interessante è il fatto che sono sempre più diffusi, un inglese su tre ha dichiarato che lo fa, farsi selfie ai funerali pubblicandoli poi su Instagram. Anche questi aspetti che spesso vengono demonizzati immediatamente, perché la reazione immediata è quella della demonizzazione come un aspetto superficiale, sia il selfie con il morto sia il selfie durante, non so, la messa o il rito funebre. Ho visto, c'era un sito che adesso non so se è ancora attivo, che si chiama Selfies on Funerals, se non ricordo male, in cui raccoglievano questi selfie che a volte erano anche buffi, perché magari c'era la ragazza ventenne col vestito un po' discinto, eccetera, diceva sono molto triste, e si faceva il selfie davanti allo specchio del bagno della chiesa. E ovviamente questo tipo di fenomeno ovviamente lambisce il narcisismo e la superficialità individuale, questo è ovvio. Però molti studi mettono in luce che anche questo è un modo molto moderno di cercare di riportare il discorso della morte all'interno della nostra società e anche di condividere il dolore. utilizzando delle forme come una determinata immagine tramite il selfie che sono in linea con la quotidianità soprattutto delle persone più giovani. Quindi un'analisi soltanto negativa del fenomeno è un'analisi riduttiva e unilaterale che magari a volte è indovinata, per carità, però non necessariamente indovinata.
E siamo in conclusione di questa puntata con Davide Sisto sulla relazione tra morte e cultura digitale. Le riflessioni ascoltate sono raccolte nel suo saggio La morte si fa social, immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale, per Bollati Boringhieri. Di Sisto segnaliamo anche Narrare la morte, dal romanticismo al postumano, per ETS, e Schelling, tra natura e malinconia, del 2016. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast o sul Play RSI. Grazie di averci seguito, un saluto da Michela Daghini.